Whether you're having a not-moving-off-the-couch-while-you-watch-the-game kind of day or a no-time-between-conference-calls kind of day, it can still be a delicious Dunkin' kind of day. And with Dunkin' now available on DoorDash, it's easier than ever to get your faves brought right to your door. So if you're looking for coffees, donuts, and breakfast sandwiches in the morning, craving some afternoon snack and bacon, or in need of Dunkin' refreshers for a p.m. pick-me-up, we've got you covered. Order now and get your faves brought to your door through Grubhub, Uber Eats, and DoorDash. Price and participation may vary. Exclusions apply. America runs on Dunkin'.
La puntata numero 46 di TN Radio, il podcast di Toro News, che festeggia insieme a tutti voi la fine della stagione 2019-2020 per il Torino, una stagione che i Granata hanno cominciato più di 12 mesi fa. Eravamo molto più felici 12 mesi fa. Ciao Gualtiero La Sala, ciao Federico Mosio.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Nick, ciao a tutti.
Vi ricordate quanto era bello quando battevamo, eravamo il Debrecen, Zaza e Belotti erano una coppia formidabile, Mazzarri era il nostro leader e ci sembrava quando, che il futuro ci sorridesse.
Quando Milico sembrava il nuovo Messi perché era entrato e aveva pure fatto gol, che bella vita.
Forse un anno fa battevamo l'Atalanta in trasferta,
No, adesso è ancora molto presto, siamo all'inizio di agosto.
Vabbè, eravamo già lanciati verso...
Eravamo già lanciati, 6 punti in 2 partite, si parlava di Champions League. E adesso si parla di una salvezza, abbiamo già parlato in realtà settimana scorsa perché allora è arrivata l'ufficialità. Da lì i Granata hanno giocato 2 partite, perso 3-2 in casa, per quanto, come ripeto sempre, valga la parola in casa in tempi di stadi chiusi. Contro la Roma, pareggiato 1-1 contro il Bologna. I Granata non hanno vinto le ultime 5 partite di Serie A ed è andato così, insomma l'abbiamo chiusa. Anche queste partite io le ho guardate con grande serenità e con poco forse anche interesse, perché mi sembrava davvero, con una squadra al capolinea, un allenatore al capolinea, tantissimi giocatori in partenza, non c'erano neanche da leggere dei segnali per il futuro, si trattava soltanto di aspettare il tempo delle vacanze.
Ma io, guarda, te lo dico proprio sinceramente, sono una persona molto partecipativa e anche abbastanza emotiva quando guarda il Toro, e da quando ci siamo salvati ho proprio sentito la differenza. Anche io, che comunque spero sempre nelle vittorie del Toro, che è una banalità però è così, anche io mi sono proprio rilassato, direi. E le partite le ho guardate proprio con l'interesse di vedere come poteva andare in due partite, come potesse andare in due partite senza più nulla da giocarsi. E in realtà devo dire anche neanche così male dal mio punto di vista, però sempre nell'ottica di guardare una stagione terrificante, quindi...
Sì, diciamo che probabilmente ha giocato a favore, tra virgolette, del Toro anche il fatto di essere finalmente a mente libera, una volta conquistata questa benedetta salvezza matematica. Quindi le ultime due, oddio, non è che siano state dei partitoni incredibili da parte dei Granata, però a sprazzi comunque si è vista una squadra che scendeva più tranquilla in campo, che ha giocato anche in maniera più fluida rispetto alle partite precedenti, quando anche se incontravi la Spal eri proprio contratto, cioè si sentiva che c'era un'ansia incredibile di portare a casa i punti in qualche modo.
A me però un po' spaventa in realtà il fatto che stiamo parlando di un punto in due partite e dentro di noi ognuno è vabbè, si è visto qualche miglioramento, cioè ci fa rendere conto di quanto siamo caduti in basso questa stagione, no?
Ma... Sì, beh, devi considerare che comunque è tutto da rifare. Cioè, secondo me, sia noi che chiunque ha guardato queste partite l'ha fatto col presupposto ok, salvi siamo salvi, c'è tutto da rifare, o quasi, e giochiamo queste due partite. Sono da giocare,
sì, è vero,
vediamo come le giocano.
Guardi anche le cose positive, ad esempio Zaza è ritornato a sembrare un calciatore, Verdi ha avuto qualche sprazzo di, appunto, anche lui, lucidità, soprattutto dal punto di vista mentale si è visto più tranquillo. Cioè, secondo me sono cose che danno un pochino di fiducia anche per il tecnico che verrà, però io sono assolutamente contento che sia andata così in queste ultime partite, che almeno si è visto un pochino di impegno, ecco, quel poco, ovviamente senza motivazioni particolari, ma si è visto almeno una mini voglia di non fare proprio la figura dei cioccolatai, come si suol dire.
Hai parlato tu del tecnico che verrà, perché ormai sembra sostanzialmente ufficiale che il Torino separerà la sua strada con Moreno Longo. Lo stesso allenatore l'ha annunciato in conferenza stampa, appena finito il campionato, appena finita la partita contro il Bologna. Ha detto: questa secondo me è stata l'ultima partita con il Torino e probabilmente ha ragione. Di Longo abbiamo parlato già estesamente settimana scorsa, quindi in realtà non saprei cos'altro aggiungere. È vero che la sensazione, anche nei commenti, anche nella mia testa, è stata comunque di una reazione. Però è vero che comunque il post-lockdown, che noi citiamo sempre, anche nelle scorse puntate, appunto, come un periodo del tempo in cui si è visto il rilancio del Torino, vagamente, è stato comunque un intervallo in cui Granata hanno chiuso quart'ultimi come punti. 3 vittorie, 4 pareggi in 13 partite, quindi 6 sconfitte.
Sì, peggio solo le 3 retrocesse.
Esatto.
Ma ci
Quindi,
si
insomma.
aspettava tanto di più? Cioè, io da una squadra così mi aspettavo che nel post-lockdown facesse il rendimento dell'ultima in classifica, anche perché arrivavamo comunque sempre da 7 sconfitte consecutive. Arriviamo da un periodo, ma che non, ragazzi, io me lo ricordo, era tragico. Cioè, io non, ero quasi sicuro che il Toro sarebbe retrocesso. Ero pressoché sicuro. Non era più neanche un'ansia. Avevamo visto il vantaggio dalla zona di retrocessione assottigliarsi partita dopo partita, e io avevo quella certezza che saremmo retrocessi. Invece, l'unico, diciamo l'unico, ma non è vero che è l'unico, però quello più importante, il merito di Longo, più importante è stato proprio quello di salvare il salvabile. E non è così scontato, secondo me. Però, appunto, non è stato sufficiente per una riconferma, sì, però non so quanti allenatori sarebbero riusciti a far di meglio, sinceramente.
Sì, più che altro quanti avrebbero accettato di arrivare in una situazione del genere con un contratto a tempo di 6 mesi di fatto, perché cioè adesso sì, aspettiamo l'ufficialità, però già dal momento in cui Longo aveva firmato, diciamo che sembrava essere nell'aria il fatto che fosse una soluzione temporanea, un cosiddetto
Certo,
traghettatore. Poi per carità,
avesse trascinato la
magari,
squadra
esatto,
d'Europa.
magari faceva la media Champions, però no, il merito, come dicevamo, è stato quello di vincere le partite giuste. Io non ho mai avuto veramente paura di andare giù, perché comunque cioè, ci sono delle squadre veramente scarse. Cioè, proprio come rosa, poi che il nostro gioco fosse per ampi tratti del campionato sia stato il peggiore, è fuori di dubbio, però diciamo che in qualche modo ce l'abbiamo fatta,
Se
quindi
mi permettete
sì,
soltanto una
parte.
piccola cosa, io volevo semplicemente fare un confronto, perché la Sampdoria era in un periodo che era molto simile al nostro. Mister Ranieri, genio incompreso sicuramente, e grande allenatore, rinomato con grande esperienza, che è stato a cui veramente sono stati fatti i complimenti, anche giustamente, ha fatto 42 punti, 2 in più del Torino, si è salvato con più tranquillità. Va bene, ma non è arrivato nella situazione tragica che è stata
Beh,
trovata da Longo. Cioè,
insomma, la Samp era ultima in classifica.
Sì, però è arrivato dopo un mese e
esatto,
mezzo
cioè,
di
ha avuto una
campionato.
stagione praticamente direi quasi
Dopo
intera. Esatto,
7 partite, credo.
cioè, Longo è arrivato con teoricamente 3 mesi di tempo per riprendere questa squadra che aveva già mollato tutto e riuscire a salvarli, perché dopo 7 sconfitte di fila eri arrivato a -2 dalla zona di retrocessione. E secondo me, per quanto poi io a Ranieri porti un grandissimo rispetto e comunque ha fatto un buon lavoro pure lui, secondo me non è stato così differente il risultato e quindi il rendimento. E però, appunto, se non, correggetemi se sbaglio, ma Ranieri verrà confermato per il prossimo anno.
Io, guardate,
Sì,
non
però
sono così. Sì,
non.
Ranieri penso che verrà confermato, però io direi che a posteriori è vero che ci sembra, cioè le abbiamo perse tutte queste partite, quindi ci sembra ovvio che le avremmo perse, ma in realtà quel che sembra a me era che questo era uno. Cioè, quando è arrivato Ranieri, scusatemi, quando è arrivato Longo, questa. Cioè, lo sfacelo è arrivato anche dopo. No, non so come spiegarlo in maniera corretta. Diciamo che cioè, a noi questo sfacelo sembra ovvio, ma non lo era così tanto. Cioè, perdere ancora 3 partite dopo il subentro, rientrare e perdere tutto quello che non fossero quelle 2 o 3 partite che eri costretto a vincere perché giocavi davvero contro degli scappati di casa. Non era una cosa così ovvia. Poi abbiamo detto in lungo e in largo che il lockdown ha resettato la mente dei ragazzi e poi comunque vai a perdere tutte queste partite. C'è qualcosa che non torna. Lo diceva l'altra volta, mi sono distratto perché Fede l'altra volta diceva con quanti punti eravamo partiti davanti. Cioè il Torino quando lo prende Longo è a 11 punti dalla retrocessione e ci finisce molto molto più vicino.
Sì.
Sì, io sono d'accordo. Cioè, ha vinto quello che doveva vincere, ma anche, è ovvio che subentrando non poteva cambiare la squadra in 2 giorni. Sta di fatto che subentrato da Mazzarri ha fatto 3 sconfitte di fila. Poi c'è stato il blocco per il Covid. Ma non è che avesse cambiato chissà che cosa, ma perché probabilmente non poteva neanche. La questione su Longo è che secondo me ad oggi, per quanto sia legatissimo ai colori granata, è uno che li incarna, è uno che è in grado di trasmetterli ai giocatori, non ha la competenza ad oggi per allenare in Serie A. Una squadra come il Torino, quando poteva allenato il Frosinone, ci stava, si è fatto l'esperienza, doveva salvarli, ma diciamo che a livello concettuale il Toro partirebbe per qualcosa di meglio che salvarsi faticando fino alla penultima.
Sì, effettivamente vista da questo punto di vista, sì, scusate la ripetizione, è effettivamente vero, perché va bene, quello che però volevo intendere io è che quelle partite che ha vinto Longo e si dice sì, vabbè, ha vinto quelle partite sarebbero, secondo me, andate molto molto male senza una preparazione. Dal punto di vista mentale, che Longo è riuscito ad avere, è riuscito a dare, a infondere ai suoi giocatori. E non gli do il merito di essere stato l'allenatore della vita, anch'io probabilmente non l'avrei riconfermato sulla panchina, perché ambisco effettivamente a qualcosa di più. Ma quest'anno noi, da quando è arrivato Longo, anzi anche da prima, ambivamo alla salvezza e lui l'ha ottenuta non col dito nel naso, come si suol dire, ma l'ha ottenuta in maniera abbastanza tranquilla. Quindi gli è stato dato un compito, lui l'ha svolto e non mi sento di dire che non sia neanche così tanto bravo, perché comunque ha fatto quello che gli è stato chiesto. Poi che magari riconfermato e una volta chiestogli di andare in Europa lui lo faccia, non è la stessa cosa, non c'è, cioè, ovviamente, però diciamo che non lo vedo così negativo io l'esperienza di Longo.
Adesso per il Torino si stanno aprendo un sacco di strade future, ma magari di questo parleremo nella prossima puntata. Invece, volevo chiudere appunto anche un po' il discorso Longo perché se n'è andato lasciando aperto un piccolo caso, quello che riguarda in parte Edera, ma sicuramente Millico. I due erano stati esclusi per la partita contro la Roma dall'elenco dei convocati e il Classe 2000 è stato anche escluso nell'ultima partita contro il Bologna, mentre Eder è stato poi convocato pur senza scendere in campo. Sono arrivate anche a proposito delle dichiarazioni abbastanza dure da parte della gente riguardo ai metodi che Longo ha tenuto contro Millico. Non un bel segno per un giocatore che è ben voluto dalla piazza, che tutti vogliono vedere protagonista. E questo può essere una battuta d'arresto con l'ambiente granata, anche se bisognerà vedere poi chiaramente con un nuovo allenatore tutto può cambiare.
Sì, secondo me quello che è successo con Longo, al di là delle possibili opinioni della piazza, non penso che inficerà il rapporto tra Millico e Torino società e soprattutto tra Millico e futuro allenatore, chiunque questo sia, cioè chiunque arriverà valuterà Millico esattamente come tutti gli altri. Se dimostrerà di poter stare nel gruppo, verrà confermato. Quello che è certo è che sia Milico che Edera hanno abbastanza sprecato una buona occasione in generale, perché Longo, comunque, soprattutto Edera, quando è arrivato Longo si prospettava un utilizzo maggiore di questi due giovani. E soprattutto nelle ultime partite, a salvezza acquisita, potevano ambire a scendere in campo da titolare o comunque a ottenere un buon minutaggio, come ha fatto, per esempio, fatemi fare una menzione per Singo, che è stato zitto, aspettato, e contro la Roma, al di là del gol, ha fatto un partitone,
Esatto.
quello che Gualti aspettava da 2 anni,
Santo
probabilmente, al posto di De
cielo,
Silvestri.
grazie.
Cioè, ha fatto una gran partita Singo, zitto, lanciato da titolare, e si è conquistato quello che si è meritato. Non penso che per Edera e Millico Longo avesse un'avversione a priori, quindi.
Anzi, tutt'altro, e io intervengo in maniera molto più pacata di quanto abbia fatto nel fuori onda, perché effettivamente potrei essere anche particolarmente offensivo, ma il riferimento e il confronto che ha fatto Federico con Singo, secondo me è molto importante, perché dalla gente di Millico è venuto fuori che diciamo che Longo ha utilizzato delle parole forti nei confronti di Millico. E perché appunto gli ha mancato un po' di rispetto. E dal mio punto di vista è vero, Longo non sarà Ancelotti, forse non lo sarà mai, però io ritengo che per riuscire ad essere un calciatore al giorno d'oggi, ovviamente, a meno che tu non abbia i piedi di Messi, ma anche avendo i piedi di Messi, devi avere il
Ah, di Messi in
cervello.
senso, pensavo dei piedi decadenti, dei
No,
piedi.
no, 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 dei piedi di
Quelli ne
Messi,
abbiamo in squadra.
guarda,
Se
piedi di
vuoi ti faccio un
Messi ne
elenco
abbiamo un
che finiamo
sacco.
domani
Sì,
mattina.
esatto, esattamente. Ma io ritengo che il rispetto sia la cosa più importante che un giocatore debba avere nei confronti della figura di riferimento che è l'allenatore, chiunque esso sia, fosse anche il Gabibbo. Perché io non sopporto le persone che sono strafottenti, soprattutto se una persona è più grande di te, di quasi 30 anni, io. Cioè, stai calmo. Stai molto calmo. E infatti, sono molto contento che la meritocrazia abbia pagato soprattutto Longo. Perché per Singo sono contentissimo che abbia anche trovato il gol. È un ragazzo che secondo me merita tantissimo e meritava forse anche di più. Forse c'è anche un errore di Longo ad averlo premiato, tra virgolette, tardi. Ma sono stra contento che abbia trionfato questa meritocrazia. Perché Millico è sceso in campo perché ha fatto bene in primavera e ha fatto pietà. Ma pietà! Cioè che io avrei voluto spararmi in faccia per non vederlo. Quindi questo vuol dire che se lavori bene, vieni premiato anche sul campo. E se invece ti comporti in un determinato modo, vieni escluso giustamente dalla squadra. Io in questo Longo lo riconfermerei solo per come ha trattato Millico e Edera.
Ma allora, anzitutto, tre cose vorrei dire, vediamo se me le ricordo tutte. La prima è che non mi sembra che Milico abbia fatto veramente pietà. E ha giocato veramente male soltanto la partita contro la Fiorentina. Per il resto, ha fatto quello che può fare chiunque giochi 10 minuti a partita. Secondo, è da
Concordo.
ricordare che di questo episodio noi abbiamo soltanto la versione dell'agente di Millico, che per forza di cose è una versione biased, è una versione. Non possiamo pretenderci che sia il portatore della verità. E quindi sicuramente dirà le cose che convengono a lui e al suo assistito. Sarebbe bello, io l'organizzerei subito un confronto televisivo su Rai 1 condotto da Bruno Vespa con
Il
Millico e
plastico.
Longo, e facciamo un bel plastico del Philadelphia, e Longo e Millico si dicono le cose in faccia, io firmo, pago il canone anche per questo genere di prodotti. Credo quindi non sappiamo veramente cosa sia successo. E terzo, che io una stagione 20-21 del Torino col Gabibbo in panchina me la guardo subito, subito. Faccio l'abbonamento, no, vado in tutte le trasferte.
Se posso dire, collegandomi al fatto che le dichiarazioni sono della gente di Millico, no, che sembra che la frase da cui è nata tutta la discussione non sia stata detta da Millico, ma da un altro giocatore che parrebbe essere Edera. Poi Longo si è infuriato con tutti e due, c'è stata la risposta di Millico, eccetera, eccetera. E quindi questo è quello che ha detto la gente di Millico, ovviamente, che questa discussione non è nata direttamente dal suo assistito. Comunque, per tornare al mio incipit, non penso che questo creerà problemi a Millico con qualsiasi altro allenatore, se dimostrerà di valere
e se dimostrerà di avere la voglia di
di avere rispetto dell'allenatore, ovviamente.
Grazie.
Quindi si chiude così questa bellissima stagione. Anche quest'anno abbiamo avuto la rissetta. L'anno scorso c'era stata quella tra Rincone e Sirigu, che era stata addirittura filmata dalle case davanti al Philadelphia. Quest'anno abbiamo avuto Longo e Millico. Chissà l'anno scorso, ma l'anno prossimo magari mi piace pensare che Cairo si prenderà a pugni con qualcuno, con Bagnanti, una catfight, non lo so. Tanto ormai sta sempre più diventando uno psicodramma. Dicevamo, abbiamo chiuso questa stagione, e quindi anche per tirare un po' le somme di questo orrore, pensavamo a TN Radio di fare un po' il punto e capire, ok, una stagione fatta di un sacco di partite, quella del Torino è iniziato a cadere probabilmente dall'andata dei preliminari di Europa League contro il Wolverhampton, ma quali sono le partite che hanno cambiato la stagione di questa squadra?
Ma chi vuole partire?
Vai, facciamo in ordine temporale.
Ah sì, sei in ordine temporale, sapendolo già, effettivamente, allora ci sono io.
Grazie per aver svelato il trucchetto.
Esatto.
Complimenti,
cioè...
Ascolta,
io l'avevo anche prevista la pillola di Gualti, quindi...
Sì, ma sono io che me la sono ricordata, perché mi è venuto proprio in mente che Torino-Spal, giocata in casa in periodo natalizio, mi ricordo ancora, era una cena di Natale e intanto guardavo la partita con le mani nei capelli, è stata proprio la partita che secondo me ha fatto proprio intendere e ha fatto capire sia ai tifosi che ai giocatori che quella stagione sarebbe stato un grandissimo casino, e così infatti è stato. Soprattutto, sì, la menzione te la meriti, Federico Bosio, perché in chat, nelle varie chat che abbiamo tra noi giornalisti. Vabbè, adesso è esagerato, tra noi poveri scemi che guardiamo le partite, esatto, e aveva detto che se avessimo perso contro la Spal, psicodramma, delirio, le locuste, cavallette. Aveva ragione.
Che poi in realtà sul breve periodo il Torino poi andò a vincere contro la Roma, batté il Bologna, sembrava comunque una squadra ancora pronta a lottare per il...
Se però vogliamo...
Sembravano avermi smentito.
Esatto, ma se vogliamo poi essere...
E invece poi c'è stato il crollo verticale.
Se vogliamo poi essere sinceri, con la Roma, anche lì, mani nei capelli per quello che ha sbagliato la Roma, perché ci hanno presi a pallonate, non riuscendo a inquadrare la porta. Poi, ovviamente, nel calcio bisogna segnare, e su quello sono il primo a dirlo. Contro il Bologna, Palacio, per colpa di un campo che era fatto di patate, che hanno dovuto addirittura rifare da capo, non è riuscito a segnare da un centimetro.
E Mazzari pensava proprio a tutto.
Pensava veramente a tutto. Cioè, io adesso faccio diventare il campo uno schifo, così gli altri non riescono a giocare. Ma perché tanto noi a giocare non siamo buoni, quindi esatto, non si vede la differenza. Giustamente, quindi per me Torino Spal 1-2, persa in rimonta, correggetemi se sbaglio, è stata la
persa in rimonta
è stata la partita più, secondo me, forse
con l'espulsione di Bremer, se non ricordo male.
Sì, una delle due espulsioni di cui ci deliziava nel girone d'andata.
Uno, in realtà, poi uno dei migliori della stagione di Torino,
soprattutto post-lockdown.
Sì, no, post-lockdown, sì, grande crescita. Però l'andata faceva
danni
a caso.
E quindi, secondo me, appunto, quello è stato il momento in cui ci siamo resi conto che l'Europa, no, difficilissimo, se non quasi
non
possibile.
Non tanti in termini numerici,
no, ma
di mentalità.
Bravo.
Cioè,
bravo,
non ci saresti arrivato, non sembravi pronto.
Sì. Il gruppo non sembrava proprio unito nell'intento, ecco.
La seconda partita, secondo me, verrebbe facile da dire, diciamo che quella col Wolverhampton l'abbiamo tenuta fuori un po' per fuori concorso anche, e un po' perché comunque c'era ancora una stagione da scrivere letteralmente, ma secondo me la seconda partita non è stato né tanto il 7-0 contro l'Atalanta né tanto il 4-0 subito dopo con Lecce, ma è stata la partita e mezzo di Coppa Italia contro il Milan. Perché contro l'Atalanta, dopo la partita contro l'Atalanta, il Torino aveva reagito, aveva fatto una più che discreta partita a San Siro contro il Milan, e lì sì che c'era il San Siro coi tifosi e con l'emozione anche che ti trasmette uno stadio del genere. E tu al 90esimo sei in vantaggio 2-1 sul Milan e vedi a un passo le semifinali di Coppa Italia. Al 90esimo prendi il gol di Çalhanoğlu, se non ricordo male.
Sì, dovrebbe essere quello di Çalhanoğlu.
Sì, deviato dal limite dell'area, che a noi piace.
Ah, deviazione di?
Adesso mi fai fare uno sforzo grande che non riesco a fare.
Vediamo se magari riusciamo a trovarlo. E di lì poi cadi nel supplementare. Secondo me lì è stato quando il Torino si è sciolto, perché fosse arrivata una semifinale di Coppa Italia sarebbe cambiato qualcosa. Invece quel 7-0 e quel 4-2 poi hanno aperto la strada all'umiliante, forse non so se è stato più umiliante la partita sconfitta di Lecce o quella contro l'Atalanta 4-0 contro i giallorossi.
Difficile scegliere.
E poi
difficile scegliere.
L'esonero di Mazzarri e la catastrofe.
Sì, beh, lì a Lecce si è proprio capito, giriamola un po' come vogliamo, ma si è capito che il tempo di Mazzarri per lo spogliatoio era finito, cioè non... perché poi sono crollati nel supplementare,
sì,
tra l'altro,
esatto.
Sì, prendi il 2-2 ma puoi continuare a giocartene, invece c'è stato proprio un crollo,
quel gol
finale,
è stato proprio
due
un
gol in
segno
5
di...
minuti,
diciamo che ha tagliato le gambe proprio in tutti i sensi, sì, sia in partita, sì, che poi alla stagione.
Sì. E invece la mia partita, capovolgo un po' la visione, perché visto com'era iniziata la stagione del Toro, grandi propositi, era iniziata bene, Europa League, eccetera, quando si parla di partite che hanno cambiato la stagione, si pensa a quelle che appunto ci hanno dato le batoste e l'hanno cambiata in negativo. Invece io vorrei ricordare una partita dell'ultimo periodo, cioè Torino-Brescia, che mi viene un po' male a dire che l'ha cambiata in positivo, però è stata... non la prima, perché la prima è stata con l'Udinese, però la prima delle due vere finali che il Toro si è giocato appunto contro Brescia.
Comunque,
e Genoa,
scusami,
cioè quelle
scusami
partite...
ti interrompo, era di Gigi, sì, la deviazione, uno che invece quest'anno ha fatto parecchi danni anche involontari,
come... e come direbbero in piemontese, not bone,
uno dei migliori. Ma cosa stavo dicendo?
Scusami.
Io Ah no, che c'erano queste due le partite da vincere, erano diventate Brescia e Genoa, e contro il Brescia al 45esimo il Toro era, non è che avesse fatto un partitone, ma meritava di essere in vantaggio, e invece c'era in vantaggio il Brescia con un rimpallo assurdo, quei gol che sappiamo prendere solo noi. E lì, secondo me, all'intervallo di Torino-Brescia, sia la squadra che comunque l'ambiente, è quello forse il momento in cui tutti sono stati mentalmente più vicini alla paura della Serie B, cioè sembrava proprio la stagione in cui tutto va veramente storto, tu ci metti del tuo ma anche la sfortuna e quant'altro. E il Toro invece nel secondo tempo, il Toro di Longo, ha saputo reagire, ha giocato bene, ha fatto 3 gol e si è tirato su, facendo appunto il minimo indispensabile, per carità, ma invertendo la tendenza del primo tempo, quindi reagendo alla situazione degli ultimi mesi e degli ultimi 45 minuti. Quindi secondo me quella è stata una partita che ha cambiato parzialmente il...
Io commento con due cose, soltanto velocissimo con due cose. Uno, che far far la parte a Bosio di quello positivo veramente stride un casino proprio nella vita. Seconda cosa, che secondo me quello è stato il momento in cui Longo ha fatto la miglior cosa della sua stagione, diciamo così, della sua mezza stagione al Toro, perché ha veramente cambiato la partita, secondo me, soprattutto dal punto di vista mentale, e quello secondo me è il suo merito più grande, punto.
Come già detto, però l'anno prossimo non ci sarà Longo, sembra ci possa essere San Paolo, ma dagli allenatori parleremo settimana prossima, così anche di possibili mosse di mercato del
Gian Paolo, non San Paolo.
San Paolo è un'altra cosa.
San Paolo, Carioca, ci sarebbe un po' di calcio brasiliano dopo un po' di spettacolo verde-oro, dopo questo.
Sì,
dopo
ma
questo
basta disastro. Difensori brasiliani, a parte Bremer, per favore.
Quindi basta Bianco, va bene, ma anche di questo parleremo settimana prossima. Io ringrazio Federico Bosio.
Grazie Nick, grazie Gualti, grazie a tutti.
Grazie Gualtiero.
Grazie a te Nick, grazie, grazie Fede, ciao.
E noi ci sentiamo con tutti i nostri amici brasiliani alla prossima puntata di TN Radio, che con tutta probabilità chiuderà questa lunghissima maratona. Per adesso è davvero tutto e noi ci sentiamo alla prossima. Un saluto, ciao ciao.
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 Is it time for a new heating and cooling system? Turn to the experts at Griffith Energy Services and Carrier today and get 0% financing for 18 months on a new heating and cooling system. Get the comfort you deserve from Griffith Energy Services and Carrier. Visit griffithenergyservices.com today for this and other exclusive offers. That's griffithenergyservices.com. License number MDHVACR01-2278.
Griffith Energy Services. Doggone dependable.
El nuevo Crispy Chicken Sandwich de McDonald's es...
crujiente, tiernito,
jugoso. Es pollo en la McDonald's, un mordisco y...
¡wow!
Es el nuevo Crispy Chicken Sandwich. Ordena por anticipado en el app de McDonald's.
Para pa pa pa.
En McDonald's participantes.